Bentornati a 108, Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia di Alex Cavatton, Matteo Perfetti e Pier Mandoi. Ciao ragazzi.
Ciao
Andrea, ciao ragazzi. Raga,
questa sera sono partito così, a caso. E niente, siamo qui a due giorni da quello che sarebbe dovuto essere l'opening day. Due giorni da quando registriamo, un giorno quando ascolterete la puntata. Ovviamente, come sapete, la stagione MLB non inizierà questa settimana. Non si sa bene quando inizierà. Oggi c'erano teorie sul nostro gruppo di Fantasy Baseball che parlavano di stagione che è già saltata, che cazzo abbiamo fatto fare il draft, eccetera eccetera eccetera. Io invece, ragazzi, ve lo dico, sono fiducioso. La speranza che prima o poi, insomma, questa situazione si risolva, prima di tutto da noi in Italia, al di là del baseball, e poi insomma anche nelle restanti parti del mondo che in questo momento sono state colpite dal coronavirus. E niente, insomma, che prima o poi si torni alla normalità. E se dovesse iniziare la stagione di baseball, prima o poi sarebbe comunque un segnale che finalmente siamo tornati a vivere normalmente. Velocemente, voi cosa ne pensate? Partendo da Alex.
Ma penso che bisogna per forza di cose rimanere positivi e ottimisti, nel senso che siamo circondati dalle brutte notizie quantomeno nel nostro immaginario dobbiamo cercare di darci della prospettiva, Andre, penso questo, per cui mi auguro che la stagione di baseball, come credo di aver già detto settimana scorsa, possa esserci anche in forma ridotta, anche se saranno 70, 80, 100 partite, comunque ci danno intrattenimento o competizione, e se saranno meno, saranno meno. D'altronde abbiamo perso tutti qualcosa, perderà anche il baseball, però si va avanti.
E ce ne faremo una ragione. Teo? Lì com'è la situazione in Germania, prima di tutto, visto che siete partiti un po' dopo di noi intendo Italia?
Ma qua la situazione in Germania, dal punto di vista delle restrizioni, è partita effettivamente domenica con un decreto governativo della Merkel, che tra l'altro è in quarantena perché un suo collega è stato trovato positivo, anche se lei è negativa. È stata, almeno è risultata negativa al test, e la situazione non è come lì, non c'è il panico tra le strade, la gente comunque esce, anche se tenendo la distanza e senza formare gruppi. Per quanto riguarda invece la situazione sportiva, ragazzi, cosa vi devo dire? Io spero proprio che si ricominci, perché sto iniziando a perdere la pazienza senza sport, qualsiasi tipo di sport, e vabbè, ovviamente anche il baseball.
Pier, chiudiamo queste opinioni, questo giro di opinioni con te.
No, io devo ringraziare voi ragazzi, perché comunque trovo molto terapeutico in un momento difficile come questo anche solo registrare un podcast che parla di baseball, anche se la stagione di baseball può sembrare lontana tantissimo, e probabilmente lo sarà, dipende da cosa succederà in America, cosa succederà con le decisioni di Trump in tema di sanità pubblica e quant'altro. Ma anche solo rievocare, pensare che fare la preview della National League West, pensare che ci sarà prima o poi un campo da baseball in cui si dirà play ball, e parlarne è qualcosa che almeno dà un periodo di gioia in questo periodo, un momento di gioia in questo periodo in cui si sentono solo notizie tristi e quant'altro. Quindi è bello fare questo podcast, è stato bello anche fare il draft la scorsa settimana, e anche qui mando un abbraccio a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori, tenete duro.
Bravo Pier.
Allora, come hai già sostanzialmente detto, questa sera dobbiamo parlare di National League West. Partiamo come al solito dalla classifica del 2019, National League West, che è stata vinta dai Dodgers, che hanno vinto 106 partite contro 56 sconfitte, secondi i D-backs 85-77, terzi Giants 77-85, quarti Rockies 71-91. A chiudere la classifica della division i San Diego Padres, che hanno chiuso con un record di 70-92. Non mi ricordo assolutamente chi di voi debba parlare dei Dodgers, quindi adesso ve lo chiedo. perché non lo so.
Sono io.
Oh, fantastico.
Matteo Perfetti da Berlino.
Matteo Perfetti da Berlino, ci parlerà di Dodgers. Ragazzi, ok, spegniamo tutto, possiamo andare a letto, è stata bella la puntata. Parla Matteo Perfetti per i prossimi 45 minuti e settimana prossima faremo le altre squadre. Tanto abbiamo tempo, no, scherziamo. Lo stiamo prendendo un po' in giro, Matteo Perfetti. Teo, Dodgers che l'anno scorso hanno dominato e vinto per l'ennesima volta la National League West, quest'estate, anzi ancora, insisto, questa off season, quest'inverno è arrivato Mookie Betts dai nostri amati Boston Red Sox. Qualcosa secondo me si è perso nella rotazione, però voglio sapere un po' da te cosa ci dobbiamo aspettare dai Dodgers, dagli LA Dodgers 2020.
Sì, l'hai detto tu, i Dodgers vanno per l'ottavo titolo di division consecutivo. Io sinceramente mi stupirei del contrario, ovvero se non riuscissero nell'obiettivo. Il grande goal ovviamente rimane la World Series, che per un motivo o per l'altro non è riuscita, non è arrivata appunto in questi 7 anni di vittorie. Come hai detto tu, sono arrivati giocatori importanti, Mookie Betts e David Price da Boston su tutti, però attenzione, non sono gli unici, arriva anche Alex Wood dai Reds, anzi firmato in free agency dopo la stagione ai Reds, e arrivano anche le firme di Blake Treinen e Jimmy Nelson. Blake Treinen forse un po' più significativa rispetto a Jimmy Nelson. Invece le partenze sono anche altrettanto significative, in quanto lasciano Ryu, Eugene Ryu, Rich Hill, Kenta Maeda e Alex Verdugo la città di Los Angeles. Partiamo quindi dalla formazione. Nell'outfield dei sogni abbiamo da sinistra verso destra Pollock, il MVP del 2019 della National League, Cody Bellinger, e appunto appena arrivato da Boston Mookie Betts. Per l'infield invece abbiamo in prima base l'utility man Max Muncy, che praticamente ha giocato tutti i ruoli dell'infield tranne shortstop forse. In seconda base dovrebbe salire Gavin Lux ufficialmente a fare l'opening day roster. In shortstop, nella posizione di shortstop, i Dodgers si augurano che Corey Seager riesca a disputare una stagione senza problemi fisici, che sono stati praticamente i suoi problemi nelle ultime stagioni che non l'hanno fatto esplodere al 100%, mentre si conferma Justin Turner alla settima stagione a LA, mentre come ricevitore attenzione a Will Smith, che oltre ad avere un nome importantissimo a 24 anni è un ottimo difensore e si è dimostrato anche molto duttile in attacco. Per quanto riguarda la formazione invece, l'asso è senza dubbio Walker Buehler. Per lui una tecnica incredibile, la sua fastball e la sua curva sono sicuramente tra le migliori di tutta la Major League Baseball. Infatti la sua whip ne è la prova, che è di 1.4. Al secondo posto abbiamo della rotazione abbiamo Clayton Kershaw, che siamo sempre lì, il grande punto di domanda. Sappiamo il suo soprannome, Mr. Till October. Riuscirà ad avere una stagione costante? È quello che si chiedono in casa a Los Angelina. Se fosse così, potrebbe essere sicuramente un'arma importante. Al terzo posto invece arriva appunto da Boston David Price. Potrebbe essere, mia personale opinione, il suo anno di rilancio dopo un 2019 da dimenticare, un 2018 invece un po' altalenante. Sicuramente nella post season però è stato molto molto importante per i Red Sox. Al quarto posto invece il gangsta Julio Urias, da lui ci si aspettano grandi cose. L'anno scorso non è stato in rotazione, partiva spesso dal bullpen, quest'anno dovrebbe essere il quarto starter. Il quinto starter invece l'abbiamo già detto, Alex Wood. Nel bullpen fare da closer abbiamo Kelly Jensen, che l'anno scorso, ne avete parlato voi a 108, io non ero ancora parte della crew, aveva un grosso problema di home run, che però durante la stagione ha molto migliorato. tant'è che la sua percentuale di hard hit è del 26,1% tra i migliori della Major League Baseball, così come anche la exit velocity di media, che è solo di 84,5 miglia orarie. Dopo di lui abbiamo una serie di ottimi nomi, tra cui Joe Kelly, Blake Treinen appunto, Ross Stripling, che potrebbe essere anche un partente nel caso che uno dei cinque si infortuni, e anche Pedro Baez. Dal sistema, oltre a Lux, ricordiamolo, secondo nella classifica di Major League Baseball Pipeline, abbiamo Dustin May, destrimano, Bruce Graterol, anche lui destrimano, potrebbe essere il closer del futuro per i Dodgers.
Mariano Rivera, ma anche 2.0, quello che
Mariano Rivera 2.0.
Okay, perfetto.
Ma anche un paio di prospetti ricevitori come Keibert Ruiz e uno un po' più giovane a rookie level, Diego Cartaya, che di cui si parla molto molto bene. La mia previsione per i Los Angeles Dodgers, allora, innanzitutto, secondo i Pecota Projection avranno 3 vittorie in meno, quindi 103 vittorie e 59 sconfitte. La mia personale opinione è che questo sia l'anno dei Dodgers, e deve essere per forza così, se no ragazzi vendete tutto, chiudete e basta.
Va bene, saremo a vedere. Mi fanno impazzire le Pecota Projection, perché non c'è neanche una squadra che vince più partite dell'anno precedente, e non riesco a capire come sia possibile, ma va bene.
No, c'erano i Mets, ne vincevano 20.
Ah, beh, sì, ok, va bene, ma dici peggio
i Reds, anche
i Reds, sì. Sì, ma sono pochissime le squadre che vincono più partite, invece c'è un sacco che ne perdono di più, non si capisce contro chi perderanno, però le perdono.
Pierre, quelle che le vincono.
tutte contro i Marlins le perdo. Marlins, Orioles, Tigers e Kansas City, va bene. Pier, D-backs che sono arrivati secondi l'anno scorso nella National League West, con un record di 85 vinte e 77 perse in estate, oh raga, non me la toglierò mai questa cosa, in off season, devo dire in off season, perché se no lo dico sempre in estate, in off season è arrivato anche Matt Boom a dare una mano. In generale, che cosa ci dobbiamo aspettare da Arizona?
Ecco, vabbè, hai già detto tutto, quindi possiamo...
Ah, ok, buono, perfetto, allora parliamo dei Giants.
No, vabbè, guarda, gli Arizona, quante vittorie secondo te danno da Pecota ai Diamondbacks?
78.
79, sei in meno del scorso anno, a conferma della tua teoria.
Esatto, vabbè.
Allora, è arrivato oltre a Madison Bumgarner, 5 anni 85 milioni, è arrivato anche Starling Marte, trade con i Pirates, il suo contratto scade nel 2020, è un'opzione per il club per il 2021, è arrivato Cole Calhoun, Steven Vogt come backup catcher e due rilievi, Junior Guerra ed Hector Rondon. Sono andati via Matt Andrees, trade con gli Angels, Adam Jones, che come sappiamo da 108 NPB è andato agli Orioles Buffaloes. Yoshisa Hirano è andato invece a fare probabilmente il closer dei Mariners, e Gerro Dyson, che è andato a finire ai Pirates. Lo scorso anno sembrava che, dopo aver ceduto Paul Goldschmidt e poi Zach Greinke alla trade deadline, i Diamondbacks si stessero avviando ad una fase più o meno lunga di ricostruzione. Un po' a sorpresa, però, quella franchigia che gioca le proprie partite in casa a Chase Field si è ritrovata fino a settembre ad inseguire un posto ai playoff, anche a settembre inoltrato, terminando la stagione a sole 4 partite di distanza dall'ultima wild card. Quindi, forte di questi risultati, il GM Mike Hazen ha intrapreso una missione per rinforzare la squadra. D'altronde, se in una division come quella in cui ci sono i Los Angeles Dodgers, come ha detto Matteo, un primo posto sembra davvero difficile da ottenere, arrivare in post-season tramite la wild card, considerando anche quello che si è visto lo scorso anno, sembra un risultato decisamente più ottenibile, specie all'interno di una stagione come la prossima, se si disputerà, che sarà una stagione comunque molto corta, in cui sono possibili sorprese con un numero minore di partite. E fortunatamente per Arizona sono arrivati i rinforzi. È arrivato un rinforzo nel top della rotazione con Madison Bumgarner, che è rimasto forse a sorpresa, ma nemmeno tanto, nella National League West, che prende il posto ideale di Greinke come primo in rotazione. Sarà interessante per noi vedere se Matt Bum, che negli scorsi anni ha mostrato alcuni segni di cedimento, sarà ringiovanito dal cambio di scenario, o se viceversa pagherà il passaggio da uno stadio molto amichevole per lui come quello di San Francisco ad uno ben più punitivo per i lanciatori, come Chase Field. Bumgarner comunque si aggiunge ad una rotazione solida con Robbie Ray, Mike Leake, Luke Weaver e il giovane Zach Gallen, che tante promesse ha mostrato nel 2019. Miglioramenti netti anche nel lineup, che ha già come punto fermo l'ottimo 2019 di Kiedel Marte, che gli è valso anche dei voti per l'MVP. È arrivato Starling, sempre Marte, ottimo in attacco, sia in attacco che in difesa, 23 fuoricampo, 25 rubate lo scorso anno, in carriera due guanti d'oro. È arrivato anche Cole Calhoun, disastrosissimo nel 2018, ma che lo scorso anno, zitto zitto, cacchio cacchio, è riuscito a battere 33 fuoricampo. Sarà interessante in attacco vedere come procederà la crescita di Christian Walker, di Carson Kelly come catcher e soprattutto se David Peralta riuscirà ad evitare gli infortuni. È stato rinforzato il bullpen, l'abbiamo già detto, con Rondone e Guerra, due buoni middle reliever. E la cosa positiva di tutto questo è che i Diamondbacks sono riusciti a ottenere questi rinforzi senza sacrificare i pezzi migliori del loro farm system, che è il quarto nella Lega secondo Keith Law di The Athletic. Potrete, credo, leggere anche dei Diamondbacks nell'articolo di Matteo Perfetti sul blog di 108. Me lo confermi, Teo?
Me lo conferma. È andato a prendere l'aspirina.
Oh yes.
Ok, me lo conferma. Nella top 100 ci sono Dalton Varsho, al numero 26, che è un catcher, arriverà nel 2021, ottimo offensivo, e l'unico catcher al mondo in questo momento che ruba, 21 rubate lo scorso anno in 26 tentativi. Io ce l'ho d'occhio per il fantasy da due anni circa, potrebbe arrivare l'anno prossimo. Poi al 33 c'è Corbin Carroll, un outfielder, potenziale superstar, 45 Christian Robinson, un altro esterno che viene dalle Bahamas, Alec Thomas al 57, Corbin Martin, ex Houston Astros, che però ha avuto la Tommy John surgery, dovrebbe essere un buon quarto di rotazione ed essere in teoria pronto per l'MLB quando ricomincerà la stagione, un buon partente. Poi c'è Geraldo Perdomo al numero 98, quindi 6 prospetti in totale nella top 100. Ottimo farm system, squadra di Major League molto cresciuta, a questo punto ci sono tutti i presupposti per una buona stagione dei Diamondbacks. Bisogna capire perché le proiezioni non credono in loro.
Perché ne hai parlato tu? Semplice. Che se la ride Cavattone. La scorsa stagione
in lontananza,
esatto. La scorsa stagione i Giants, adesso tocca a San Francisco, hanno chiuso col terzo record della National League West, c'è stato il ritiro di Bruce Bochy ed è stato sostituito per il 2020 da Gabe Kepler, quel Gabe Kepler che non ha fatto benissimo a fila e che era precedentemente farm director dei Los Angeles Dodgers. Cosa importante da tenere a mente, perché questa squadra è fatta di contrasti, quello tra i veterani che hanno regalato ai Giants tante soddisfazioni nel recente passato, ne citiamo alcuni: Buster Posey, Crawford, Belt, Sandoval e anche Hunter Pence, e tutta una serie di giovani o comunque di giocatori che hanno già iniziato a far parte della franchigia nella scorsa stagione e che rappresentano appunto il futuro, anche perché nell'off season, ma che ce l'ho fatta al terzo tentativo, non è che sia arrivato moltissimo in casa San Francisco Giants. In particolare gli unici due giocatori in entrata sono stati Kevin Gausman, un pitcher che ha chiuso la stagione scorsa tra Atlanta e Cincinnati con un record di 3-9 e una ERA di 5.72, e William Flores su seconda base, mentre sono partiti i nomi più importanti: Matt Boom, di cui abbiamo già appena parlato Pierre, e Will Smith, il closer finito ad Atlanta e che tante vittorie ha regalato ad una squadra che ha fatto parecchia fatica nella scorsa stagione in attacco e che ha vinto un sacco di partite con un solo punto di differenza. I Giants nel 2019 hanno schierato 64 giocatori, franchise record, ed è un dato che ci testimonia la costante ricerca di giocatori che possono dare un contributo per il prossimo futuro e che il President of Baseball Operation Farhan Zaidi sta continuando a cercare. Tra i nomi più interessanti del 2019 Yatz, l'outfielder il cui papà era un ex Boston Red Sox, c'è stata anche la presentazione, un'introduzione appunto da parte del papà al figlio nella serie che hanno giocato Giants e Red Sox appunto nella scorsa stagione al Fenway Park, Alex Dickerson e Donovan Solano. Per il 2020 l'aspettativa è di continuare a cercare, a scavare per trovare nuovo talento, giovane o meno, che possa dare appunto una mano alla ricostruzione di questa squadra, e soprattutto si vogliono sviluppare i giocatori del far system che nel recente passato è riuscito a produrre buoni giocatori. Chi stanno aspettando i Giants in particolare per il 2020? Joey Bart, che è forse il prospetto più interessante, è l'erede designato di Buster Posey. Nel 2019 si è rotto due volte la mano, ha fatto parecchio bene nello sprint training, anche se dovrebbe, cioè doveva iniziare la stagione in AAA a Sacramento, poi ovviamente con tutto quello che è successo bisognerà vedere. C'è poi Elliot Ramos, esterno piuttosto interessante, e Sean Yell è un right hand pitcher. Tutti questi tre giocatori dovrebbero far parte, avere un ruolo nei Giants del 2020. Il giocatore però, il lanciatore però secondo me più interessante da attenzionare per la prossima stagione dei Giants è quel Tyler Bead, ex prima scelta se non sbaglio del 2014, che anche nella scorsa stagione ha subito, ha giocato a fasi alterne, non si è espresso benissimo, ha subito un infortunio nel training camp e questo infortunio appunto potrebbe tenerlo per un bel po' di tempo lontano dal diamante. Se vogliamo, per lui il discorso della stagione che inizia dopo potrebbe essere un aiuto. L'attacco invece avrà bisogno di un rebound dei veterani, perché nel 2019 i Giants hanno chiuso come 28esimo attacco delle Major, e quindi appunto c'è bisogno che i vari Buster Posey e compagnia cantante diano una mano al giovane gruppo. Un giocatore ovviamente su cui puntano tanto i Giants è appunto Yaz, 20 home run nel suo rookie year, il primo giocatore con la maglia dei Giants a riuscire a ottenere così tanti home run nell'anno di esordio dal 1972, e il primo dal 58 ad accoppiare i 20 home run un OPS di 850. Quindi insomma, nonostante sia arrivato abbastanza tardi, perché a 28 anni ha fatto il suo esordio nelle Major, Yaz si sta dimostrando un giocatore piuttosto affidabile. Velocemente, perché poi ovviamente veramente dei Giants c'è poco da dire, perché bisogna capire sostanzialmente chi scenderà in campo per loro. I 64 giocatori della scorsa stagione probabilmente verranno replicati anche nel 2020, rotazione che ritroverà Johnny Cueto, che è stato fuori tutta la scorsa stagione, abbiamo detto di Tyler Bead, abbiamo detto di Kevin Gausman, che è l'unica vera entrata dell'off season, e poi c'è Derek Rodriguez, che bisognerà capire se può essere un partente, Smiley, insomma questi dovrebbero essere i lanciatori che dovrebbero alternarsi sul monte. Il bullpen è discreto, due giocatori da attenzionare sono Trevor Gott e Sean Anderson. E io ragazzi veramente ho finito di parlare dei Giants, perché l'unica cosa che possiamo fare è aspettare di vedere che stagione faranno nel 2020. Io credo che saranno la squadra che chiuderà l'ultimo posto della division, difficilmente otterranno le 77 vittorie, secondo me una decina in meno potrebbe essere un obiettivo realistico, però attenzione, perché se la stagione dovesse essere corta e i veterani dovessero riuscire a esprimersi a un certo livello, i Giants potrebbero togliersi qualche soddisfazione. Chiudo la presentazione super velocemente con alcune curiosità. Ci sono stati dei cambi di dimensione all'interno dello stadio dei Giants. Il center field è stato accorciato, passa da 399 piedi a 391, e il punto più profondo dello stadio non è più 421 piedi ma 415. Questo perché il bullpen è stato spostato dietro il center field, lasciando così solo gli A's e Tampa Bay con un bullpen nella zona di foul. Ultimo ma non ultimo, lo stadio dei Giants è nettamente quello che ha la vista più bella di tutta la Major League. Io ci sono stato a novembre, ragazzi, guardare una partita mentre si vede l'oceano è tanta roba, e questo probabilmente sarà la cosa più bella che vedranno i tifosi dei Giants nel 2020.
Madonna, guarda,
posso dire la mia? In realtà quando una squadra scende in campo senza il genere di pressioni alle quali tra l'altro i Giants sono molto ben abituati, ma con il DNA che hanno i Giants, che per quanto mi riguarda è un DNA piuttosto vincente, non li sottovaluterei a discapito della vista dell'oceano, a favore della vista.
Guarda, inoltre non hanno pari.
È vero. Sicuramente sono una squadra. Allora, secondo me Zaidi ha dimostrato di lavorare molto bene. È riuscito ad andare a pescare dei giocatori tipo Dickerson e Solano, che hanno contribuito parecchio nel 2019. Giants, se ve lo ricordate, ad un certo punto della stagione erano in corsa per una wild card nella National League, poi verso la fine sono un po' crollati. Il problema è che hanno tenuto il core dei veterani, però a questi ci stanno mettendo un po' di giocatori presi dal nulla, nel senso buono, e un po' di prospetti che vogliono far esordire. Uno per esempio di questi, non l'ho detto, è Marcio Dubon, arrivato nella trade da Milwaukee, che ha portato Pomeranz ai Brewers nella scorsa deadline. È un super utility, è un giocatore su cui loro puntano. Ecco, però siamo a questo, cioè siamo a cercare i giocatori che formeranno il core dei Giants, speriamo vincenti per i tifosi dei Giants, del prossimo futuro. C'è esperienza da questo punto di vista, sicuramente. Secondo me è una stagione accorciata, l'ho detto, a loro potrebbe far bene, però Alex, credere che questi possano competere in una division comunque discreta come si presenta nella National League West, Dodgers a parte, magari per il secondo posto ci sarà battaglia, adesso fra poco parleremo dei Padres, e secondo me i Padres sono una squadra che possono fare bene. Ecco, io credo che i Giants per quest'anno debbano preoccuparsi più che altro di trovare i giocatori giusti per pensare poi al prossimo futuro, tutto qua.
No, sicuramente per loro è un anno in cui si riparte. Non penso neanche alla lontana che possano competere o che qualcuno possa competere con i Dodgers in questa divisione, però penso che i Giants nel loro piccolo, grande che sia, più piccolo in questo caso probabilmente, non li vedo come ultimi in classifica sinceramente in questo momento, non lo so, c'è qualcosa che, anche perché tante volte è successo nel baseball che l'avversario che non viene rispettato viene sottovalutato, poi alla fine comunque fa gli sgambetti, non lo so, sono molto curioso di vedere la loro stagione.
Beh, l'anno scorso i Giants sono arrivati in classifica prima dei Colorado Rockies e non so quanto siano peggiorati i Giants, i Rockies sono rimasti lì, certo. Quindi so, l'ultimo posto secondo me se la giocano con Colorado sicuramente,
sì,
come
sì,
minimo.
Sì, sì, sono d'accordo, però
quello era un po' il senso.
Sì, sono d'accordo, però i Giants l'anno scorso hanno vinto 77 partite, i Rockies 71. Secondo me sono due squadre che possono arrivare intorno alle 70 vittorie entrambe. Poi sì, magari i Giants arrivano quarti e Rockies quinti, però ecco, se la gioca, secondo me il fondo della classifica se lo giocano.
Sì, comunque vabbè, parliamo di bassi fondi, dai.
Sì, sì, non hanno chance neanche di chiudere con un record sopra il 50%. Poi felicissimo di essere smentito. I Giants sono sempre una squadra che mi è stata simpatica, un po' come per perfetti tutte le squadre con scritto Sox. Per me ci sono i Boston Red Sox e poi ci sono i San Francisco Giants, che sono una squadra che io adoro. E io lo auguro, però ecco, per esempio, se Tyler Bead dovesse finalmente riuscire a esprimere il proprio talento, sarebbe una bella pesca all'interno della rotazione, una rotazione che non è esattamente irresistibile, e voi sapete quanto per me è importante la rotazione. Il bullpen è discreto, però anche lì sì, bullpen è discreto, però bisogna sempre vedere in che situazioni ti trovi. E l'altra cosa è che un attacco che era 28esimo nella Major League la scorsa stagione non ha aggiunto chissà quale potenza o chissà quale talento.
Sono un po' corti con le mani.
Sono un po' corti da tutte le parti. Se vuoi il bullpen è la parte messa meglio. Questo non vuol dire che poi, appunto, come avete detto voi, comunque una squadra che ha tradizione, eccetera, eccetera, non possa trovare la forza di vincere più partite di quelle che ci aspettiamo. A questo punto, io voglio sapere da Alex quante partite ci aspettiamo che vincano i Rockies.
Te lo dice Pierre in realtà.
Ma cazzo, ma neanche una.
Te lo dice Teo, neanche Pierre.
Sono sconfortato. Cioè,
comunque ne vincono 69.
Se vuoi te lo dico io, quante ne vincono
io. Vabbè, andate a cagare.
Però non
stasera sono fuori sincro totalmente. Scusate, ho anche riguardato, perché ho riguardato il messaggio prima in chat. Ho detto sì, ok, Rockies, c'è gli Alex. Non è vero, Alex ai Padres. Va bene, Teo, perfetti. Dici quante partite vincono i Rockies.
Ma ti scusiamo, Andre, sei indaffaratissimo col lavoro, in effetti, questi giorni.
Ma guardate, cioè, in realtà i bambini sono peggio del lavoro. Due bambini sono peggio del mio lavoro, ve lo posso garantire.
Vai,
stare a casa tutto il giorno con loro è
c'è un po'. E niente, come avete anche accennato voi, come accennava Pierre, i Rockies appunto sono rimasti praticamente gli stessi, quindi ragazzi andiamo a prendere la previsione dei Colorado Rockies dell'anno scorso e ci siamo. No, vabbè, scherzi a parte, i movimenti di mercato in questa off-season sono stati davvero pochi e poco rimarcabili, diciamo che il general manager Jeff Breidrich e il manager Bud Black si fidano molto del core che l'anno scorso appunto ha concluso la stagione con un record di 71-91 ed è rimasto fuori dai playoff, che effettivamente è anche lo stesso che l'anno precedente ai playoff ci è arrivato, anche se è uscito subito contro i Brewers per un risultato di 0-3. Le aggiunte in realtà arrivano, le aggiunte interessanti arrivano dal proprio farm system, e sono quella di Brendan Rodgers, che abbiamo già visto l'anno scorso in un assaggio di Major League, e Peter Lambert, che sicuramente è quello un po' più acerbo e ha la strada più lunga da fare. Per Brendan Rodgers ci si aspetta un po' il salto di qualità. Lui dovrebbe giocare col ruolo di seconda base, ma potrebbe prendere anche ogni tanto il posto di Trevor Story a fare lo shortstop. Nonostante il mal di pancia, Renado sembra che rimarrà per almeno un'altra stagione a Coors Field, ed assieme a lui appunto Trevor Story e Charlie Blackmon. Trevor Story, secondo me, uno dei migliori interni della Lega, proveranno a riportare i Rockies ai playoff, appunto come nel 2018. David Dahl è sicuramente una delle chiavi per il successo dei Rockies, anche lui un prodotto interno del sistema. Se riuscisse a migliorare un po' le sue prestazioni in attacco dal punto di vista delle RBI soprattutto e degli home run, potrebbe essere un'arma importante in più per questi Rockies. Oltre a loro ci sono parecchi utility men come Ramel Tapia, come Ian Desmond, come il veterano Daniel Murphy, Ryan McMahon, che sicuramente appunto il manager Bud Black farà girare il platoon e dovrà sfruttarne le qualità il più possibile, anche con un baseball di intelligenza e non solo di potenza. La rotazione è il vero ago della bilancia, secondo me, per i Rockies di quest'anno. German Marquez l'anno scorso è stato molto altalenante, John Gray anche lui ha avuto dei problemi fisici, Kyle Freeland è passato da essere top 5 nella classifica per il Cy Young Award ad avere una stagione terribile nel 2019, dove addirittura è rimasto un mese in AAA in minor league. Loro sono la chiave appunto di questi Rockies e devono girare bene, altrimenti sarà difficile per Colorado provare a fare un assalto ai playoff. L'anno scorso intera reparto dei lanciatori dei Rockies aveva una ERA totale di 5,56, che risulta la quindicesima fra tutti i team della National League, direi decisamente troppo poco. Al quarto posto della rotazione abbiamo Antonio Senzatela, che ha dimostrato buona solidità con la sua fastball slider, e nella off season sta lavorando molto a un terzo lancio solido che dovrebbe essere la curva. Al quinto posto si giocano le loro chance appunto Peter Lambert, anche se abbiamo detto è forse troppo acerbo, Jeff Hoffman e Cici Gonzalez, quest'ultimo che dovrebbe essere il favorito ad essere il quinto starter per i Rockies. Giocare a Coors Field sicuramente è complicato per i pitcher, e quindi ai Rockies servirebbe un rilievo che consumi inning nel caso in cui il partente non riesca a trovare il ritmo, e quindi Jeff Hoffman sembra l'indiziato numero uno a prendere questo ruolo. Per quanto riguarda il bullpen invece abbiamo Scott Orberg e Wade Davis che prenderanno il ruolo di closer. Dopo di loro abbiamo Jairo Diaz e Carlos Estevan, che sono le braccia solide del bullpen. Dopo di loro sinceramente c'è veramente poca roba. Per quanto riguarda il sistema, invece, abbiamo appunto Brendan Rodgers che è al 29esimo posto della classifica dei migliori prospetti, però oltre a lui, purtroppo per i Rockies, non c'è nessun altro. Però attenzione, ci sono un po' di nomi per quanto riguarda i livelli più bassi che sicuramente sentiremo parlare nei prossimi anni. Per quanto riguarda le previsioni, Pecota Projection li dà con 6 vittorie in più, esattamente un record di 77.
Stappiamo una bottiglia 85. Di quello buono. Stappiamo una bottiglia di quello buono. Ecco una squadra che vincerà più partite dell'anno scorso.
Le becco tutte io, tra l'altro, tranne i Dodgers.
I Dodgers riescono a vincere meno partite, non lo so, incredibile. Ha preso Mookie Betts ai Dodgers, così. Ah, vabbè.
Fatto sta che anche con queste previsioni non dovrebbero arrivare ai playoff, quindi Arenado si incazzerà di definitivamente, brutto. Se ne andrà. No, vabbè, scherzi a parte, per quanto mi riguarda, la mia sensazione è che veramente se la rotazione, soprattutto i primi tre di rotazione, Marquez, Gray e Freeland, dovessero girare bene, l'attacco riuscisse a dare il giusto supporto a, appunto, ai lanciatori, e il manager Black riuscisse a trovare la quadratura del cerchio, non dico che arrivano al 100% playoff, però sicuramente possono giocarsi le loro carte. E il rinnovo di Trevor Story questo gennaio per altri 2 anni, oltre ai contratti già consolidati di Arenado e Blackmon, sono sicuramente un segnale.
E i Padres, Alex? Perché adesso non posso sbagliarmi, sei l'unico che non ha ancora parlato.
I Padres, Andre, i Padres sono un bel dilemma, nel senso che le ambizioni dei Padres andavano ben oltre la miseria del 70-92 raccolto nel 2019, e con, tra l'altro, l'ultimo posto nella NL West, specie dopo l'oneroso ingaggio della stella Manny Machado. Diciamo che queste 36 gare di distacco dalla vetta sono uno sproposito in una divisione dove, tra l'altro, la competitività a mio parere è venuta meno, bisogna sicuramente fare un po' di più, ecco. Adesso però saranno i colori marroni che tornano di moda, sarà anche forse il cambio della panchina che porta con sé l'arrivo di Jay Stingler, ma sembrerebbe che l'aria al camp dei Padres durante questa primavera sia un pochettino migliorata. Diciamo che dal cambio di uniformi al coaching staff, l'eccitazione per il nuovo inizio di stagione, premesso che sempre ci sarà, è decisamente percepibile. Bisogna dire che storicamente i Padres non si sono mai esposti più di tanto a livello economico, anche se negli ultimi anni poi c'è stata un'inversione di tendenza, perché le firme di Eric Hosmer, che guadagna la miseria di 144 milioni di dollari, e Manny Machado, che invece ne ha chiesti 300, quindi il doppio, sono da record nella società californiana, che però, nonostante questi ingaggi pesanti, non ha visto nessun genere di risultato sul campo. La sensazione è quella che i risultati possano arrivare quest'anno, però vabbè, sì, è evidente che i Padres vogliono lasciarsi il 2019 alle spalle, e con esso l'intera decade che non li ha mai visti qualificarsi ai playoff. Quindi comunque i Padres sono in un momento negativo che oramai si dilunga da davvero 10 anni. L'obiettivo sarebbe quello del massive jump, quindi saltare dalla parte della colonnina vincente e arrivare a ottobre pensando di giocare anziché andare in vacanza. Probabilmente gli viene anche difficile giocare dall'atmosfera di San Diego e rimanere concentrati, visto i ritmi di vita che ci sono nella città californiana. Sono arrivati Pham e Grisham a rinforzare l'outfield, mentre poi vabbè c'era Drew Pomeranz ed Emilio Pagan, che invece hanno potenziato un bullpen che era già molto forte di suo. bisogna un attimo vedere cosa succederà con Fernando Tatis Jr. e Chris Paddack, dai quali comunque si attende un importante passo avanti, perché le prestazioni nel loro primo anno sono state decisamente buone. Ora nel secondo anno tra i professionisti si aspetta appunto il passo in avanti. Se la testa della divisione comunque rimane un sogno proibitivo per via della convivenza che è molto scomoda con i Los Angeles Dodgers, che penso salvo calamità naturali dovrebbero dominare la West per almeno i prossimi 3 anni, la possibilità di contendersi uno spot wild card non è poi così folle. Per il giovane team secondo me servirà arrivare a settembre con almeno il 55% di vittorie nel tentativo di entrare poi nella corsa mix playoff, che è difficile ma non impossibile, ecco, in questa divisione. Alle stelle di San Diego, Machado e Hosmer, serve sicuramente trovare il modo di rimbalzare dopo un 2019 che è stato decisamente sottotono. Hosmer in particolare ha sofferto molto contro il lanciatore Mancini. C'è anche da dire che gli infortuni sono un quesito importante, perché ad esempio Pham e anche Tatis Jr. Sono stati ai box per diverse settimane e anche in prospettiva playoff questo è un aspetto un particolare assolutamente da non sottovalutare. Il GM AJ Preller non ha mosso un tipo di mercato rilevante sulla rotazione degli starters, preferendo firmare delle braccia più giovani. Così con Paddack rimangono le armi di Denilson Lemet e Garrett Richards, che sono entrambi però di ritorno dopo la Tommy John surgery, che tra l'altro, notizie di queste ore, toccherà anche il nostro amico Thor Noah Syndergaard, che ha annunciato ESPN poco fa che salterà tutta la stagione 2020. Tornando comunque a Lemet e Richards, se sani, diciamo che questi tre con l'aggiunta di Paddack hanno sicuramente il potenziale per lavorare bene. Lemet in particolare ha i numeri per una breakout season. C'è da dire che il fardello sulle loro spalle ha un peso non indifferente. Ci sono poi parcheggiati nelle minors un paio di top prospect al lancio, che sono Mackenzie Gore e Luis Patigno. Io credo che il bullpen in ogni caso darà una mano in rotazione ogni volta che non dovrà usarlo, altrimenti anche se però scommettere eventualmente su dei prospetti o sulla tenuta del bullpen per una stagione che punta al rilancio mi sembra una strategia abbastanza rischiosa. In termini sportivi, e qui apro una parentesi, va sottolineato che San Diego è una delle città più sfigate d'America, in quanto solo una volta nella storia un team ha vinto qualcosa tra i professionisti dello sport. E parliamo del 1963, quando i San Diego Chargers vincevano l'American Football League Championship Game contro i Boston Patriots, quelli che poi sono diventati New England, con il punteggio di 51-10 al Balboa Stadium di San Diego davanti a 30.000 spettatori. C'era Keith Lincoln, MVP, nel ruolo di running back. Ecco, sotto questo profilo ci sono 42 città americane, nordamericane, canadesi presenti negli sport più importanti, e San Diego rimane comunque tra le ultime, anche se a discolpa, comunque per togliere un po' di peso dalle spalle di San Diego, bisogna dire che Las Vegas, Charlotte, Orlando, Columbus, Memphis, Winnipeg, Jacksonville, Sacramento, Oklahoma City, Salt Lake City e Nashville sono riusciti a fare anche peggio con 0 titoli. Quindi, per chiudere il discorso, dal mio punto di vista, Jay Stingler potrebbe non essere l'uomo giusto per rilanciare i destini dei Padres, perché c'è troppa poca esperienza nel coaching job, che poi tra l'altro è stata per lo più acquisita in un paio di stagioni spezzate con i Texas Rangers, e non c'è nessuna esperienza da manager nella Lega Maggiore. È vero che ci sono stati dei trascorsi nelle minors come allenatore, ma ho l'idea che per raggiungere una post-season nella MLB serva ben altro. Ecco, questo è un po' il mio punto sui San Diego Padres.
La distanza ai Padres nel coaching staff la prendono da quel vecchio volpone di Larry Rothschild, ex pitching coach degli Yankees, si è messo di fianco a Tingler e gli suggerirà un po' qualche cosa. Sono d'accordissimo con la tua osservazione, forse proprio per quello è stato preso Rothschild.
Oh Teo, sì. Figurati se non c'era uno degli Yankees fico che faceva fare il salto di qualità ai Padres.
Se è stato così fico non l'avremmo licenziato.
Vabbè. Allora, facciamo
con
così.
Quel cognome lì non può essere mai figo.
Esatto, facciamo così. Le Pota Projection della NL West 2020 inizio a farle io oggi e vado con gli effetti speciali. Dodgers, Padres, D-backs, Rockies, Giants. Teo.
Vado io, dico Dodgers, D-backs, Padres, Rockies, Giants.
Alex?
Dodgers.
Ah, scusami, vai Piero.
Vado io.
Vai.
Dodgers, Diamondbacks, Padres, Giants, Rockies.
Alex, a chiudere.
Prendo la fila di Pierre perché sono convinto che alla fine i Rockies chiuderanno in fondo. I D-backs hanno più equilibrio a mio avviso rispetto ai Padres. I Padres faranno un paio di passi avanti, ma non abbastanza per arrivare poi ai playoff. Quindi sì.
Ok. Chiudiamo con una notizia che Alex ha già anticipato, che vi volevo poi chiedere secondo voi cosa ci dice, ovvero quella di Thor, di Syndergaard, che si farà operare. Secondo voi questo è il segnale che ci sia un credo piuttosto diffuso all'interno dei vari management, delle varie franchigie, che la stagione MLB non inizierà mai? Il microfono aperto.
Speriamo di no. Speriamo di no, Andre. Questa potrebbe esserlo, perché il fatto che Syndergaard, che stiano dicendo adesso che Syndergaard si opererà, quando pare che egli avesse questi dolori al gomito già durante lo spring training e comunque avesse fatto lo spring training in maniera quasi perfetta, qualcosa come 8 strikeout e 0 basi su ball in 11 inning o qualcosa di questo tipo, comunque aveva giocato bene durante lo spring training e sembrava poter iniziare la stagione. Delle due l'una: o si è acuito questo problema stando fuori dalle normali routine di un lanciatore, eccetera eccetera, facendo gli esercizi a casa, che non escludo, perché per carità può succedere di tutto, la routine di un giocatore di baseball è quella e in casi come questi viene completamente distrutta. Dall'altro punto di vista viene il sospetto che abbiano deciso di fare via il dente, via il dolore, e provare a tenerlo buono per il 2021, considerando che c'è un grosso punto interrogativo sulla stagione 2020.
Per quanto mi riguarda potrebbe essere così, ma i casi sono così isolati che non si può fare, cioè non si può adesso dire tutti quanti seguiranno le orme di Syndergaard e Sale, perché possiamo parlare anche dello stesso Sale, e comunque stiamo parlando di giocatori che hanno una storia di infortuni abbastanza importante. Certo. Sì, magari prendono questa stagione come è più corta, magari non si giocherà e quindi lo facciamo adesso per non doverlo fare un domani quando ci servirà il lanciatore per 162 partite, però sono casi troppo isolati per dire adesso lo faranno tutti, e questa è la mia opinione.
Sì, diciamo che non ci sono ancora i margini per parlare di cospirazione o di complotto sul discorso di giocare conservativo e mandare chi si deve operare a operarsi e dire vabbè, ci giochiamo la stagione perché tanto non sappiamo neanche cosa succederà. Di sicuro non è un segnale che può emanare fiducia in questo senso agli appassionati, perché vero che la scelta è conservativa, uno dice vabbè, di fronte a un punto interrogativo non sappiamo nulla, guadagniamo tempo, però servirebbero un po' più di elementi, ecco, perché appunto come diceva Teo stai parlando di gente che sostanzialmente si rompe abbastanza spesso e che deve mettere comunque un punto su questo tipo di infortuni.
Io tendo a condividere con voi, secondo me è una decisione anche intelligente da parte dei Mets, che hanno rinforzato tantissimo la rotazione, ne abbiamo parlato proprio proprio quando abbiamo presentato la squadra di New York, è stata alla prima puntata di queste preview delle varie division. Hanno preso tanto dal mercato: Porcello, Wacha, c'è Steven Matz, c'è DeGrom, insomma hanno i lanciatori per eventualmente affrontare una stagione più corta, e con poi una buona certezza di recuperare eventualmente Syndergaard per la stagione successiva, quando si giocheranno, si spera, le 162 partite. Detto ciò, condivido, secondo me non sono questi i dati che ci dicono che i vari front office, le varie franchigie sono già adesso sicure di non giocare la stagione, anche perché, come ricordavo a voi a microfoni spenti, ragazzi, si partiva giovedì. Quindi voglio dire, siamo a marzo, la stagione di baseball va avanti per tutta l'estate, si finisce a ottobre con le World Series, quindi magari semplicemente assisteremo a una stagione più corta, ma la mia speranza, quello che credo in questo momento, è che qualcosa vedremo intorno alle
100 partite.
Che poi,
Andre, nel senso, noi parliamo di stagione più corta, però a differenza di tutti gli altri sport, il baseball ha un particolare che non andrebbe sottovalutato, che è il discorso che quante volte si sono giocati doubleheader. Quindi il baseball può giocare due partite in un giorno.
Prima si giocavano ogni domenica.
Non possono giocarne quattro in due giorni, perché lo possono fare. Quindi sì. Certo, ma infatti, potrebbe essere tutto molto più folle, però.
No, ma assolutamente. Io credo che magari non si voglia, cioè se si partirà più tardi, non so, se si dovesse partire a giugno, io non credo che ci sia l'intenzione di fare 140 partite, perché 162 è impossibile, però 100, neanche 140, però 120-100 alla fine le riesci a fare se vuoi, e soprattutto riesci poi a regalare i playoff ai tifosi del baseball, che arrivano molto avanti nella stagione. Cioè, se non dovessero, cioè, per intenderci, quando ci sono i playoff di baseball, sostanzialmente è già iniziata la stagione NFL, e non mi pare che dall'NFL ci sia nessun segno riguardo al fatto che non ci sia l'intenzione di partire con la stagione. Ovvio che per arrivare ai playoff nel baseball prima devi aver giocato, però io mi auguro sinceramente che oggi, 24 marzo, momento in cui che registriamo, insomma, la situazione che si è venuta a creare col coronavirus non vada avanti così tanto da addirittura non far partire la stagione di baseball, che, ripeto, partisse anche a giugno sarebbe ridotta, ma avrebbe tutto il tempo, come diceva giustamente anche Alex, con qualche double header, con, insomma, la richiesta del sacrificio, passatemi il termine, alle squadre di giocare qualche partita in più durante la settimana di potersi svolgere. Va bene.
Comunque, Andre, guarda, un'ultima cosa, io non ti escludo che nelle mie fantasie abbia preso anche piede l'idea di dire: va bene, ma se a ottobre non si riuscisse a finire, o se per qualche ragione la cosa si dovesse dilungare troppo, tu pensi che chi gioca, chi propone, chi segue, non sarebbe disposto a vedere, pur di vedere una stagione, la propria squadra giocare in un impianto al chiuso da un'altra parte, insomma, che possa prevenire comunque poi quelle che sono le intemperie o gli agenti atmosferici del freddo?
Secondo me quello che ci si dimentica troppo spesso è che ci sono un sacco di soldi in ballo. È lo stesso motivo perché io credo che l'NBA, esatto, troverà il modo di finire la stagione. Vuoi tenendo le 16 attuali qualificate ai playoff, vuoi cercando di chiudere la regular season a porte chiuse e poi sperando più avanti di poter giocare in condizioni normali i playoff, vuoi insomma, le soluzioni volendo ci sono. È chiaro che adesso sono state anche annullate le Olimpiadi, che è una notizia di questi giorni, e quindi, insomma, ci si inizia a preoccupare. Sì, di oggi. Sì, è vero, di oggi. Quindi, insomma, la preoccupazione all'interno dei tifosi c'è, però cresce, esatto. Però ecco, ci sono talmente tanti soldi in ballo che credo che nel momento in cui si potrà in qualche modo iniziare, si inizierà. A quali condizioni farlo? Porte chiuse, stagione iper ridotta, non lo so, però secondo me l'intenzione, almeno in questo momento che siamo a marzo, è prima o poi di iniziare l'MLB, come prima o poi di finire l'NBA. È chiaro che, lo diceva Pierre implicitamente prima, quello che si sente dagli Stati Uniti, le politiche interne degli Stati Uniti sono un po' preoccupanti. Io leggevo dei contagiati a New York che stanno crescendo a livello livello velocissimo rispetto a quello che per esempio è stato anche da noi, dove comunque l'Italia è stato uno dei paesi, in questo momento è il paese europeo più colpito. Però ecco, siamo a marzo, quindi abbiamo un po' di tempo davanti a noi.
C'è un po' di margine.
Sì, secondo me un po' di margine c'è. Parlavo con mio suocero al telefono oggi, lui è un super appassionato di Formula 1, mi diceva che sono stati cancellati altri tre gran premi, però io dicevo, sai, alla fine li cancelli adesso, li puoi recuperare più avanti, non hai corso, per dire, dico una cazzata, in Australia adesso che era estate, ci corri a novembre che è primavera e lo puoi fare lo stesso. Cioè, secondo me, quando ci sono così tanti soldi in ballo, prima di decidere
di base, bravo, è quello che voglio salvare io. Cioè, se a Boston o a New York non si può giocare a ottobre perché fa troppo freddo o perché i campi sono impraticabili perché ci piove dentro, si giocherà a Miami e pur di avere dell'intrattenimento ai tifosi andrà benissimo, voglio dire. Pensate, chiaro, tanta. Che non è che Bronx si muoverà a Miami, però vaffanculo, va così, sì, e sì. Ci accontentiamo.
Neutro come World Baseball Classic, uguale.
Benissimo, cioè le soluzioni non mancano, ecco, bisogna sì. Capire poi loro quanta voglia avranno di mettere.
Però noi siamo sempre tutta questa cosa in mano a quel tizio lì con i capelli arancioni, Io non voglio mai dire certo. Questa cosa.
Va bene, tra lui e Manfred, insomma.
Io ve lo dico, io sono più preoccupato da Manfred, che potrebbe avere delle idee pessime. Tipo, facciamo una stagione col tabellone dei playoff, partiamo, facciamo direttamente i playoff, facciamo delle serie 1-32, quelle robe lì, 1-30, quelle robe lì.
Ce la giochiamo a scopone scientifico, che
sì,
arriva
sì,
playoff.
Sì, 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 e vi potete dopare, tutti quanti.
Il doping è regolare per questa stagione.
Esatto, così fate un triple header. Esatto. Vabbè, dai.
Però ognuno può schierare
un pomeriggio e sera.
Esatto.
Va bene.
Cioè, io ragazzi, l'ho scritto poco tempo fa. La cosa che mi preoccupa di più è Manfred. Perché le idee di Manfred possono essere veramente deleterie per il gioco del baseball. E mentre suona la fine della mia lavastoviglie, che mi dice che è un'ora che stiamo registrando, perché l'ho accesa esattamente 55 minuti fa e adesso suona. Quindi... sì, è così. Vabbè, ma oggi abbiamo parlato, non abbiamo fatto solo la preview, ma abbiamo anche un po' chiacchierato delle nostre cose. Vi saluto. Saluto prima di tutto i nostri ascoltatori che, nonostante tutte le vicissitudini e il fatto che la stagione non partirà, ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo, quindi a loro un abbraccio e mi raccomando, fate i bravi, restate in casa, ascoltateci, ascoltate 108, ascoltate tutti i podcast di The Canting Edge che vi tengono compagnia, e poi mi tocca anche salutare voi ragazzi, sono costretto a fare questa cosa tutte le settimane. Primo che voglio salutare è Alex Cavatton, perché so che fra un po' tira giù i muri di casa e quindi è il primo che voglio salutare.
Ciao Andrea, ciao ragazzi, portiamo ancora pazienza, vediamo, magari fra un paio di mesi riusciamo a mettere il naso fuori di casa. Dai,
giugno. Pier Mandoi, che non farà mai l'esame da magistrato perché non gli permetterà di spostarsi.
Né tantomeno avrò i risultati di quello precedente, quindi addio.
Vabbè, ma quello si è stato bocciato, l'hanno detto a me. Quello prima sei stato bocciato, vai tranquillo, l'hanno detto a me.
Grazie. Anche no, quella è una pecota projection, mi sa.
Non lo so, però sono arrivate queste informazioni. E poi l'uomo da Berlino che con settimane di ritardo è stato costretto a casa.
Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, state in salute.
State in salute. E mentre mia moglie arriva in cucina con il biberon per preparare il latte a Lorenzino che non dorme, vi saluto, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.